Laser.
Di solito loro lavorano come badante, di solito loro fanno le pulizie, ma adesso sono sicura che una donna straniera potrebbe trovare qualcosa altro.
Beh, penso anch'io, soprattutto una donna straniera con le competenze che hai.
Sì.
Sei civilista,
sì, parli
inglese.
Sì, anche questo è molto importante.
Parli ucraino,
sì,
parli
russo
immagino.
Sì, sì.
Poi cos'altro parli? Parli italiano in sei mesi?
Sì, sì. Per esempio io lavoravo quattro giorni in un albergo a Milano come traduttrice in inglese e anche loro mi hanno detto che noi possiamo assumerti perché tu parli in inglese. E adesso sono sicura e posso dire che noi possiamo trovare qualcosa, noi possiamo trovare un bel lavoro in un altro paese, però dobbiamo studiare, dobbiamo avere una voglia di studiare, di fare qualcosa, di organizzare la vita, di andare avanti, diciamo.
Per Natalia Cavezca, più che una semplice voglia, è un impeto. 33 anni, avvocato, mi ha dato appuntamento al termine della sua giornata di lavoro al Multipiano Gulliver, un centro commerciale al centro di Kiev, dove l'efficienza dei generatori riduce al minimo i distacchi elettrici, tiene alla porta il freddo dell'inverno e dunque richiama una folla di gente di tutte le età. La grande capitale fa i conti con la guerra, con gli attacchi missilistici, con le sirene antiaeree che la spengono per alcune ore al giorno. Poi però si riprende sempre e ancora offre riparo, lavoro, speranza. Originaria di Strin, Ucraina occidentale, Natalia è scappata a ovest il 24 febbraio, riparata per 8 mesi in Italia, ha lavorato e studiato da zero l'italiano. Sorpreso dalla sua padronanza della lingua, mi conferma che non lo aveva mai studiato. Innocenza o vanità mi assicura che se lo studi per 5 ore al giorno, prima di andare a lavorare, impari tutto. Poi, ancora in autunno, ha deciso di tornare.
Adesso in Ucraina noi abbiamo ci sono tanti processi storici, diciamo. E noi dobbiamo creare una storia, noi dobbiamo creare un futuro, noi dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo organizzare la vita con i valori giusti. E io non voglio guardare, non voglio aspettare fuori.
Dopo un breve passaggio a casa della madre nella regione di Leopoli, ha raggiunto la capitale perché la guerra non cambia alcune regole di fondo. Kiev, sulle sponde del grande Dnipro, è il centro nevralgico della nazione. 4 milioni di abitanti, un numero imprecisato di sfollati. Qui c'è il presidente, c'è il parlamento, ci sono le grandi aziende private e pubbliche. Ci sono i ministeri e quello degli affari sociali, dove è entrata a far parte della squadra della ministra Zolnevich, incaricata di promuovere la trasformazione amministrativa, uno dei nodi del processo di avvicinamento dell'Ucraina all'Unione Europea.
Sono sicura che io possa dare qualcosa per il mio paese. Adesso posso anche piangere, però questo è un momento... Ma credo che mia esperienza possa dare qualcosa per il popolo ucraino. Io posso organizzare, io posso preparare, io posso fare tante cose.
Parliamo un po' dei problemi dell'Ucraina. La corruzione è un grosso problema di questo paese.
Sì, però per esempio io ho iniziato a lavorare al ministero e ho visto ci sono tante persone che vogliono cambiare qualcosa, che vogliono trasformare qualcosa, che vogliono creare qualcosa. E, sì, noi abbiamo tante problemi, però sono sicura che possiamo trasformare.
Quando penso che meno di un anno fa le colonne dei carri armati russi erano qui alle porte della capitale, è davvero difficile non provare ammirazione per la tenuta di un popolo minacciato di distruzione. Però non devo neanche dimenticare che questo è anche il paese delle occasioni perdute, delle scelte non fatte, della burocrazia rivolta al passato, della corruzione. A est c'è la Russia, a ovest la Polonia, un paese reso irriconoscibile 3 decenni dopo la fine dell'Unione Sovietica da quello che era nel 1991. un contrasto anche di numeri, visto che allora Ucraina e Polonia avevano un prodotto interno lordo equivalente e 30 anni dopo e prima di questa guerra, quello di Varsavia è diventato il triplo di quello di Kiev. C'è insomma anche un problema di mentalità, di visione del proprio posto nel mondo, che l'avvocato Nevezka ha comunque ben presente.
Penso che all'inizio noi dobbiamo cambiare una mentalità, noi dobbiamo capire che noi non possiamo aspettare, noi non possiamo cercare una soluzione, noi dobbiamo creare questa soluzione.
Dovete crearla all'interno del paese.
Sì, penso di sì, e penso che questa sia una adesso sia una buona opportunità. Un'opportunità con difficoltà, con il grande pericolo, però questa è un'opportunità e noi non possiamo perdere questo momento.
La determinazione di Natalia è una luce nel buio di una città fatta di ombre tra le vetrine spente. Esco per strada, fa freddo, cammino. Nonostante tutto, Kiev è bella. Mi piacciono i giardini, le strade, i palazzi. Camminare senza fretta è un lusso da cogliere prima del prossimo allarme, prima del coprifuoco che taglia corto le serate. Le donne ucraine conosciute in questi mesi di guerra sono forti, ma le prove cui sono sottoposte in questo tempo talvolta sono insopportabili. Allora penso a Zoe, filologa e germanista in pensione, russa di nascita, ucraina nel cuore, 2 settimane in una cantina sotto le bombe a Sumi, e una volta uscita dal rifugio alla prima telefonata accusata di essere solo una bugiarda dai parenti moscoviti.
Я мама і дружина воїнів захисників.
Oppure Ruslana, madre e moglie di soldati sul fronte orientale. Racconta che la guerra per lei è iniziata nel 2014 e non è mai finita. Prima il marito, poi il figlio che ha studiato in Polonia, si è laureato e poi arruolato. Lupol, suo figlio Stas, 24 anni, volontario da febbraio, combatte in prima linea nel Donbass. A lei resta l'attesa dei suoi segnali. Una telefonata, poi il silenzio, un messaggio e silenzio. Quando lui è in prima linea, il telefono che si accende per 10 secondi è già un sollievo, e la preghiera uno scudo cui aggrapparsi.
Перший раз він на нульовій позиції отримав під Бахмутом.
Per strada i musicisti resistono al gelo invernale. I passanti regalano qualche moneta. Grandi magazzini e negozi stanno chiudendo. Molti cercano la metropolitana, mentre le auto percorrono lente la Kreshchatka, che non è solo il boulevard più celebrato della nazione, ma anche un passaggio praticamente obbligato per tanti pendolari tra il centro e le periferie. Inizia a nevicare, i fari delle auto nelle strade quasi buie giocano con la neve, regalano momenti di magia. Gli abbaglianti ora accarezzano i palazzi ed i viali alberati. Comincia a far freddo, ma ormai sono arrivato nella piazza Shevchenko. Dalla piazza lo squat 17B va cercato dentro i cortili. Con il suo nome che evoca tempi ribelli, è oggi un locale alla moda dove si suona musica live. Stasera violino e clavicembalo, strumenti acustici che non hanno bisogno di elettricità. Ho appuntamento con Valentina, blogger culturale, grande esperta della scena teatrale della capitale.
I feel much safer in a philharmonic or in a theater.
La verità è che mi sento più sicura alla filarmonica o comunque in un teatro che non a casa. Le regole sono strette e direi anche semplici. Gli spettatori ammessi sono tanti quanto i posti a disposizione nei rifugi predisposti per reggere alle bombe. Per esempio, il Teatro dell'Opera vende solo i posti di platea. non so bene, forse 200 o 300, perché quello è il numero che può accogliere il rifugio sottostante.
E che cosa succede se c'è una sirena, che purtroppo accade spesso?
Yeah, if the air alert happens, everybody has to proceed to the bomb shelter, both the musicians and the audience.
Se si attiva la sirena che annuncia un attacco aereo, allora la musica si ferma e tutti quanti, il pubblico ma anche il direttore, i musicisti, le maschere, tutti insomma, devono raggiungere con calma il rifugio. Qui nel teatro dell'opera si arriva attraverso il guardaroba e poi si aspetta. Io mi sono abituata, porto sempre con me il Kindle, così anche se non c'è luce posso leggere e aspettare che finisca. La regola generale prevede che se l'allarme dura più di un'ora, allora le persone hanno diritto al biglietto per un nuovo spettacolo. Se invece dura meno di un'ora, si torna tutti in sala e lo spettacolo riparte da dove si è interrotto. Certo, non è una cosa così facile da fare per i musicisti, per i cantanti dell'opera, per gli attori. Spezzare il ritmo, pensare ad altro e poi dover magari riprendere dopo meno di un'ora dal punto in cui ti sei fermato.
As well, but they keep on playing.
E pensate che questo succede con una certa regolarità. Allora aggiungo una cosa per Valentina, che prima mi ha spiegato che lei abita al 20° piano, that you live on the 20th floor,
yes,
in your own home. Quindi questo significa che per scendere, immaginatevi l'allarme, suona la sirena, un attacco aereo, l'elettricità viene sospesa, non puoi prendere l'ascensore. Lei dice spesso quando accade di notte io non ho neanche la forza di andare nel sottoscala per poi ritornare su. Insomma, per questo che il teatro diventa un luogo più sicuro, è costretta a andare nel rifugio come tutti gli altri. But I have another question. In che modo la guerra ha cambiato invece i contenuti artistici?
Yeah, finally we started playing much more Ukrainian music in Ukraine.
Decisamente più musica ucraina. Abbiamo scoperto, o magari riscoperto, alcuni musicisti che erano stati dimenticati. E non perché non meritassero di essere conosciuti o suonati, ma solamente perché erano stati osteggiati o addirittura erano stati messi al bando al tempo dell'Unione Sovietica. Io stessa, che sono una grande consumatrice di musica classica, ho dovuto cercare gli artisti proibiti negli archivi. Ora ci sono musicisti singoli e anche ensemble che hanno scelto volutamente di dedicare una parte specifica del proprio lavoro alla riscoperta e alla diffusione degli artisti ucraini. È un momento di grande ritorno e creatività. Quest'anno ho seguito tanto il lavoro del maestro Volodymyr Sirienko, che dirige l'Orchestra Filarmonica Nazionale di Kiev e fa un grande lavoro per combinare i temi classici ai migliori artisti della tradizione nazionale ucraina, quindi Mozart e Haydn, ma anche Boris Liatoshinsky, compositore del secolo scorso, che io ho potuto sentire per la prima volta in versione integrale solo l'anno scorso a Leopoli, mentre ero sfollata.
And that was the first time that I could actually listen to the whole symphony by a big orchestra, by Liatoshinsky, live.
Quindi c'è anche un lato nuovo, ecco, si può dire che decisamente anche la cultura fa la sua parte nella resistenza.
Yeah, and a lot of people in the culture feel this guilt. They sometimes have this ethics issue.
Sicuramente, e non è che sia così facile. Molti si fanno delle domande, hanno dei dubbi. Gli artisti si chiedono se sia giusto suonare o recitare mentre altri combattono, mentre i soldati muoiono. Eppure bisogna proprio che lo sappiano, che il loro ruolo non è solo importante, ma è, direi, piuttosto essenziale. Questa guerra è stata scatenata anche perché noi abbiamo voluto difendere la nostra cultura. E dunque, sì, è importante esserci, suonare e recitare, e lo dimostra anche il fatto che appena si può i nostri teatri sono pieni. La gente ha voglia di uscire, di stare insieme, ha bisogno di sentire e vivere almeno qualche momento di normalità e di bellezza. Come questa sera, in questo piccolo teatro. È importante per noi, che restiamo qui, sapere che nonostante gli allarmi aerei e i blackout, gli spettacoli vengono comunque programmati. La musica e il teatro ci fanno pensare che alla fine andrà tutto bene, che sopravviveremo alla guerra. Insomma, io sono molto, molto grata ai nostri artisti che vanno in scena nonostante tutto.
Very happy, and I have a lot of pride in our musicians who come on stage and play despite everything.
La musica è un sollievo, ma non cancella il trauma. Raccontare ciò che si vede è il mestiere del cronista. Per l'invisibile, invece, chiedo aiuto alla psicologa Valentina Radchuk.
Насправді місто Чернівців, ну, правда, унікальне. Богу дякувати, що якось оминуло нас всі.
Per ragionare sul trauma di quest'anno di guerra, non dobbiamo descriverlo e dunque considerarlo come se fosse un atto unico. Ci sono dei periodi, delle fasi, è un cambiamento continuo, un'evoluzione che non si arresta mai, che stiamo ancora vivendo e che chiaramente dobbiamo ancora studiare a fondo. C'è stato lo sgomento, la sorpresa, la paura, l'adrenalina, il tempo della disperazione e quello in cui abbiamo capito di potercela fare. I dubbi, tanti interrogativi. Nelle prime ore era il panico, si pensava a scappare, o meglio, la gente non pensava proprio, scappava e basta. Io ero a Chernivtsi, nel sud-ovest, e ho visto presto crearsi una situazione paradossale. Gli abitanti dell'ovest scappavano verso la Romania, mentre dall'est del paese altre famiglie cercavano rifugio in quelle stesse case che erano state appena lasciate. Insomma, chi aveva ragione? Era pericoloso oppure no restare nel paese? Non ci si pensava veramente, ognuno seguiva il suo istinto, le sue valutazioni. Professionalmente direi che era il tempo dell'assenza della capacità di valutazione del pericolo. Prendiamo pure il caso della mia famiglia, una famiglia che già conosceva il lutto della guerra. Mio marito era ufficiale ed è morto nel Donbass nel 2015. Il primo atto, la mia reazione all'attacco del 24 febbraio, è stato proprio quello di organizzarsi per mettere al sicuro i figli, oltre frontiera. Mia figlia maggiore quel giorno, pensate, era a Bucha, alle porte di Kiev. Lavora alla Banca Nazionale, si è trovata proprio sulla linea dell'invasione. È scappata subito ed è riuscita a venire da me, a casa, nel sud, dove ha preso la sua sorellina e in macchina si sono messe al sicuro in Romania. A cosa pensavo in quelle ore? Temevo che scattasse un attacco russo a Tenaglia, anche da sud, dalla Transnistria, attraverso la Moldavia, fino alla Bucovina. Avrebbero cercato sicuramente le famiglie dei militari, avrebbero dato la caccia a gente come noi, ai patrioti ucraini, proprio come hanno fatto in quegli stessi giorni a Bucha e a Irpin. Ecco perché sentivo che in quanto vedova di un militare ucraino decorato sarei stata chiaramente un bersaglio. Mi era tutto chiaro, invece alle mie figlie non era chiaro che sarei rimasta nel paese. Ho dovuto essere molto ferma e far capire quanto in quel momento io sentissi fermamente che il mio dovere era restare nel paese dopo aver messo loro al sicuro. Quel primo periodo, i primi mesi, è stato il tempo della paura e dell'adrenalina. Ma ci siamo mobilitati tra amici, tra vicini. L'intera città si è stretta, ha fatto spazio a chi arrivava senza chiedere nulla in cambio. Credo che sia francamente difficile far capire la chimica di quei giorni di grande paura. L'impressione che potesse finire male da un momento all'altro, la gente in fuga senza più nulla, paura e tanta adrenalina. Ed ecco che l'azione diventa la medicina, o quantomeno aiuta a contenere la paura, aiuta a vivere. Credo che i russi difficilmente potranno capire quanto ci abbiano uniti con quella loro terribile aggressione.
Poi c'è un momento in cui metti in sicurezza alcune situazioni e forse, immagino, diventa ancora più difficile.
Nel frattempo accadeva dell'altro, un sentimento cresciuto nelle settimane successive. Perché vede, la nostra città nelle retrovie è diventata una destinazione rifugio, un parcheggio per chi doveva decidere il da farsi e anche per chi, per qualsiasi ragione, non voleva arruolarsi. Si è creata una sorta di dissonanza cognitiva. Immaginate la scena. Siamo a inizio primavera. atmosfera. Da una parte ci sono uomini e alcune donne, locali soprattutto, che attendono in coda ai centri per l'arruolamento. Vanno a combattere e potrebbero non tornare più. Accanto, nelle stesse strade del centro, ci sono famiglie intere, ben vestite. Arrivano a bordo di belle macchine e passeggiano in centro portando a spasso il cane o prendendo un gelato. La sera, i ristoranti del nostro bellissimo centro storico sono pieni, soprattutto di gente di fuori. Sembra che siano tornati i turisti, ma non sono stranieri. Gli appartamenti vengono occupati, i prezzi volano, qualcuno fa ottimi affari. È stata una cosa strana, una cosa che ci ha ferito e che presto per la gente del posto è diventata inaccettabile. Ne abbiamo parlato poco pubblicamente, ma dentro, in tanti, cresceva una rabbia sorda e persino il sospetto. Ma chi sono questi? Cosa fanno? Perché non sono a combattere? Da che parte stanno? Dall'altra parte, però, per gli sfollati, era di nuovo il tempo di decidere. Sono scappato dalle bombe, magari da Chernihiv o a Kharkiv, magari dal Donbass, e adesso? Cosa devo fare? Devo tornare? Sarò al sicuro? I miei figli sono più al sicuro qui dove non conosco nessuno o devo andare ancora più lontano? La guerra è un tempo di estrema intensità emotiva. Contiene tantissime emozioni, emozioni forti tra loro in conflitto. È strano perché da una parte la guerra porta emozioni ed è come una sostanza energetica. Almeno per chi non ha già ceduto, magari sopraffatto dal lutto, dalla paura fin dalle prime settimane. È adrenalina che ci spinge avanti con le emozioni forti, che sono anche il portato delle responsabilità di cui ci sentiamo individualmente investiti. Figli, famiglia, la patria, il lavoro da ricostruire, la vita da ricostruire dal nulla. Per adesso, per quanto possa sembrare paradossale, per tanta gente non esiste un bisogno urgente di supporto psicologico. L'allarme è permanente, in qualche modo provvede. Ma è chiaro che non appena passerà la minaccia di essere eliminati fisicamente, ecco allora che il cratere prodotto dalla guerra nel nostro paese emergerà con tutta la sua forza. Perché una volta conquistata la pace, questo paese dovrà sicuramente fare i conti con una spaventosa crisi economica. La depressione liberata dall'adrenalina non potrà fare altro che crescere esponenzialmente.
Тоді, коли війна закінчиться і у нас буде досить потужна економічна криза, крім цих всіх депресивних станів, які розкриються, тому що зараз
c'è però un'ultima cosa che voglio aggiungere. Non creda chi ci aggredisce con tutta questa violenza che questo ci spingerà a piegarci, tutt'altro. Noi siamo una nazione un po' particolare. Più ci battono e più noi diventiamo forti. La vita continua, la gente vive, la gente si sposa, i figli nascono. Quando colpiscono le centrali e le luci si spengono, noi non ci fermiamo. Il fuoco e il gelo cui siamo sottoposti, proprio come fa il fabbro, ci stanno temperando.
Прилаштовуємося, люди роблять весілля, хрестини, і життя попри все рівно. Я теж.